che il Signore possa dare grande conforto a Rosalba. Signore Dio nostro, meraviglioso, Padre onnipotente, veniamo davanti alla tua presenza questa mattina perché vogliamo che tu possa parlare potentemente ai nostri cuori, che possa, Signore, far cadere ancora della polvere che ci può essere, Signore, nella nostra anima, perché possa ricevere tutto quello che tu hai da dirci stamattina e possiamo, Signore, brillare in questo mondo, ma soprattutto vivere meglio dentro di noi, nel nostro rapporto intimo con te, ma anche vivere meglio in relazione con le persone che ci stanno accanto, ma soprattutto far vedere che tu vivi dentro di noi. E se tu vivi dentro di noi, gli altri vedranno te attraverso me, attraverso noi. E vogliamo ringraziarti per come tu, Signore, ci riveli, mediante lo Spirito Santo, la tua parola, nel nome di Gesù. Amen. Voglio leggere stamattina una scrittura nel verso, questo per iniziare, nel capitolo 2 di Apocalisse, verso 7. Dice: chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. A chi vince io darò da mangiare dell'albero della vita, che è in mezzo al paradiso di Dio. Ci sono 7 lettere che il Signore detta a Giovanni perché le possa portare alle 7 chiese che c'erano allora nell'Asia Minore, l'attuale Turchia. Dio si rivela, ma non quelle 7 chiese a cui il Signore Gesù indirizza la chiesa, delle lettere, e le scrive naturalmente al pastore della chiesa, perché il pastore la possa leggere e condividere alla chiesa. E queste 7 chiese sembra che facciano comprendere tutta la problematica che la Chiesa, diciamo, vive nel corso della sua esistenza in tutte le età. Cioè, se tu leggi quello che succede in queste 7 chiese e quello che è successo nella storia della Chiesa di tutti i tempi, abbiamo 2000 anni di storia della Chiesa cristiana e in questi 2000 anni si ripetono le stesse cose che c'erano in quelle 7 chiese, magari qualcosa di diverso. E quando Gesù indirizza la Chiesa, la lettera alla Chiesa, a ogni Chiesa, quella che abbiamo letto, all'angelo, che orecchia no, questo è, diciamo, una frase che si trova in tutte le lettere. Chi ha orecchi da udire, oda. Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito di Dio dice alle chiese. A tutte e 7 il Signore dice sempre: chi ha orecchio, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. E poi a ogni chiesa gli dice qualcosa di particolare. A questa chiesa dice: a chi vince io darò da mangiare dell'albero della vita, che è in mezzo al paradiso di Dio. A un altro dice: io gli darò una pietruzza dove c'è il nome, un nome nuovo che non conosce nessuno. E comunque darà da sedere con lui sul trono, darà, cioè, ci sono delle promesse a chi vince, a chi vince, a chi vince, ma lo dice a chi ha orecchi da udire, ascolti ciò che lo Spirito dice alla Chiesa. C'è un'altra cosa che dice in tutte le lettere: io conosco le tue opere, 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 io conosco le tue opere. 7 lettere che hanno questa frase: io conosco le tue opere. Dio conosce le nostre opere. Tutti quelli che fanno parte della Chiesa, Dio lo sa che cosa stiamo operando. I cristiani non sono cristiani che vengono in chiesa la domenica, ascoltano e poi se ne vanno così come se niente fosse. Sono persone che vengono alla presenza di Dio, ascoltano e poi operano. Un cristiano non può essere un cristiano se non opera. Allora il Signore dice che conosce le nostre opere. Amen. Noi non siamo salvati per opere, siamo salvati per grazia. Ma siccome siamo salvati per grazia, i salvati per grazia compiono le opere. Le opere sono la conseguenza della salvezza. Le persone veramente salvate compiono le opere. C'è la differenza che c'è tra la religione e la relazione. Perché religione vuol dire fare, osservare delle regole. Se tu fai questo, fai quello, fai quell'altro. Ecco, la relazione invece è parlare con Dio e vedere cosa Dio vuole che io faccia. Quindi avere un dialogo con Lui, parlare con Lui, ascoltare Lui. E quello che Lui ha da dirmi, io lo devo ascoltare, perché Lui dice a chi ha orecchie da udire, ascolti. Noi abbiamo delle orecchie naturali per sentire le persone naturali, ma Dio ci ha fatto anche orecchie spirituali per sentire la sua voce, per sentire nel nostro spirito quando Lui ci vuole parlare, cosa Lui ci vuole dire. Se noi ignoriamo il fatto che abbiamo le orecchie per ascoltare, non quello che vogliamo sentire, perché se tu a te piace la musica. A quanti piace la musica classica? La musica classica. Ok, se io a queste persone che piace la musica classica dico voi dovete ascoltare la musica rock, hard. Penso che vi creerei una grande afflizione, eh? Una grande sofferenza. Però se io dico quel rumore di chitarra, cioè quel rumore, chi è abituato a sentire quella dolce musica classica, eccetera, è un'altra cosa. Ora, se tu ami la musica classica, credo che vuoi sentire musica classica. Ma il cristiano non vuole sentire quello che gli piace, ma vuole sentire quello che piace a lui. Se Dio ti dovesse dire, abituati ad ascoltare la musica pop, perché tu dovrai scrivere canzoni con questa, diciamo, con questo tipo di stile musicale, perché io ho da parlare a delle persone che amano questo tipo di musica. Anche se non ti piace, tu lo fai. E sai che quando tu poi canterai e suonerai per quelle persone si apriranno a Dio. Hai fatto qualcosa che non ti piaceva, ma che piaceva a Lui. Questo è quando il Signore dice: chi ha orecchie da udire, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Cioè, noi non possiamo dire che siamo cristiani se vogliamo sentire quello che ci piace. Ma se vogliamo sapere quello che gli piace, allora siamo le persone che possiamo collaborare con Dio e siamo quelle persone a cui Dio parlerà. Ma le persone che vogliono sentire solo un certo tipo di musica, un esempio, la musica non c'entra, ma quello che voglio dire è che vuoi sentire solo quello che ti piace. Cioè, allora non funziona, sta cosa funziona poco. Ma ritornando alla parola, il fatto che Dio parla e quindi noi dobbiamo ascoltare, credo che il Signore sta parlando a chi vuole sentire e per farsi conoscere, soprattutto in questo tempo. Quello che farci sapere quello che sta facendo e cosa dovrà fare ancora in futuro. Dio in ogni tempo sta facendo qualcosa. Se tu sai cosa Dio sta facendo, tu entri nel suo programma. Tu entri nel suo proposito. Ma se non sai quello che Dio sta facendo, tu magari farai qualcosa che Dio ha già fatto nel passato, ma che adesso sta facendo un'altra cosa. Noi dobbiamo capire cosa Dio sta facendo adesso e Dio ci sta preparando attraverso i suoi uomini, i suoi profeti, attraverso la parola, attraverso lo Spirito Santo. Dio ci parla e ci fa capire cosa sta facendo adesso. È importante che le persone siano sincronizzate su quello che lo Spirito dice alla Chiesa e che siano pronte ad ascoltare. Quando è nato Gesù, pochissime persone hanno capito quello che stava succedendo. E possiamo vedere, io ho preso delle scritture che voglio leggere, e voi mi aiutate a contare quante persone hanno capito e hanno saputo quello che Dio stava per fare in quel momento. Quando è nato Gesù, stiamo parlando di quando è nato Gesù, adesso stiamo andando verso il periodo di Natale, e quindi nel periodo, diciamo, natalizio, tutti sanno che è nato Gesù, ma quando veramente è nato non sapeva nessuno. Non c'era nessun albero di Natale allora, non c'erano presepe, non c'era niente, non c'era tutto questo business che c'è ora. Andate adesso soprattutto nei fai da te, andate nei centri commerciali, vedete tutte le vetrine addobbate, che cosa c'è? Bella atmosfera, non è che sia brutta, a me piace vedere le luci colorate, tutte queste cose qua, ma non ci azzecca niente con la nascita di Gesù. Comunque, leggiamo in Luca capitolo 2 verso 15. E avvenne che quando gli angeli si allontanarono da loro, è apparso ai pastori, allontanarono da loro per ritornare in cielo, i pastori dissero tra loro: andiamo fino a Betlehem per vedere ciò che è avvenuto e che il Signore ci ha fatto conoscere. Quindi chi è che l'ha saputo? I pastori. Naturalmente lo sapeva Giuseppe, lo sapeva Maria. Loro sapevano che era nato Gesù, e loro sapevano chi era che stava nascendo, che era nato. Allora, Giuseppe, Maria, i pastori. Quanti erano? Non c'è scritto. Ma non posso pensare a un centinaio di pastori, non credo. Una decina forse, una decina di pastori, 10, 15, non lo so. Comunque, diamo per buono una ventina di pastori che sono andati lì a vedere quello che gli angeli gli hanno raccontato, più due che sono Giuseppe e Maria, e sono 22. Dal verso 25, ora ecco, vi era a Gerusalemme un uomo chiamato Simeone, e quest'uomo era giusto e pio, e aspettava la consolazione di Israele, e lo Spirito Santo era su di lui. Ed egli era stato divinamente rivelato dallo Spirito Santo che non sarebbe morto prima di aver visto il Cristo, il Signore. Egli dunque, mosso dallo Spirito, venne nel Tempio, e come i genitori vi portavano il bambino Gesù per fare a suo riguardo quando prescriveva la legge, egli lo prese tra le braccia e benedisse Dio dicendo: ora Signore, lascia che il tuo servo muoia in pace secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, che tu hai preparato davanti a tutti i popoli, luce per illuminare le genti e gloria del tuo popolo Israele. E Giuseppe e la madre del bambino si meravigliavano delle cose che si dicevano di lui. Poi Simeone li benedisse e disse a Maria sua madre: ecco, costui è posto per la caduta e l'innalzamento di molti in Israele, per essere segno di contraddizione, e a te stessa una spada trafiggerà l'anima, affinché ti siano svelati i pensieri di molti cuori. Vi era anche Anna, una profetessa, figlia di Fanuel, della tribù di Aser, la quale era molto avanzata in età, avendo vissuto dopo la sua verginità 7 anni con il marito, Ella era vedova e sebbene avesse ormai 84 anni, non si allontanava mai dal Tempio, servendo Dio notte e giorno, con digiuni e preghiere. Sopraggiunta ella pure in quel momento lodava il Signore e parlava di quel bambino a tutti coloro che aspettavano la redenzione in Gerusalemme. Allora, Maria è stata avvertita dall'angelo Gabriele e l'ha saputo. Giuseppe è stato avvertito in sogno dallo Spirito Santo e l'ha saputo. E i pastori sono stati avvertiti dagli angeli e l'hanno saputo. Simeone e questa Anna, profetessa, invece erano persone di preghiera, persone che pregavano, digiunavano, che sapevano stare davanti a Dio ed erano preparati e lo sapevano. Due sole persone l'hanno saputo perché avevano un'intimità con Dio. Poi c'erano tutti i sacerdoti, i farisei, gli scribi, tutti questi non sapevano niente, sapevano tutto di quello che c'è scritto nella legge di Mosè, conoscevano le scritture, pregavano, facevano tutti i riti, ma non conoscevano quello che Dio stava per fare. Solo due persone, perché avevano lo stile di stare davanti a Dio. E queste persone erano sincere davanti a Dio e Dio ha rivelato a questo vecchio, gli ha detto: tu non morrai prima di prendere in braccio il Messia, la speranza di Israele. E quando arrivavano al Tempio, lo Spirito Santo gli ha detto: guarda che stanno venendo i genitori del bambino, quello è il Messia, valla a prendere in braccio. E lì poi lo Spirito Santo lo ha sospinto anche a profetizzare che una spada avrebbe trafitto il cuore della madre per svelare i cuori delle persone. Significa che avrebbero ucciso suo figlio. Non c'è dolore più grande di vedere un figlio morire nel fiore dell'età. E quindi per quella, la morte... La morte del nostro Signore Gesù è quello che poi ha prodotto la nostra salvezza, purtroppo. È stato, diciamo, un prezzo durissimo da pagare. Quindi altre due, abbiamo detto 22, più 2 sono 24. Matteo, capitolo 2, verso 1. Ora, dopo che Gesù era nato in Betlemme di Giudea, al tempo del re Erode, ecco dei magi dall'Oriente arrivarono a Gerusalemme, dicendo: dov'è il re dei giudei che è nato? Perché noi abbiamo visto la sua stella in Oriente e siamo venuti per adorarlo. Niente poco di meno che dei maghi. In questo caso Dio ha fatto un colpo di mano e ai maghi gli ha fatto capire perché erano interessati a conoscere quello che dava. E Dio ha rivelato a queste persone che avevano molta fame attraverso le stelle, ecco, quella è la stella, era la stella cometa, seguite la direzione di quella stella perché vi porterà direttamente nel re del re, signore dei signori. E naturalmente loro hanno chiesto informazioni, guarda caso nel posto sbagliato, nella casa di Erode, il re. Dice: come? Sono io il re. Chi c'entra questo re? Questo abusivo. Sono io il re. E allora poi con astuzia lui ha detto: quando lo troverete, poi passate di qua e ditemi dov'è, che anch'io lo voglio adorare. In realtà lo voglio ammazzare. Ma anche questa volta queste persone sono state avvertite di non ripassare da lì, perché chi lui era, una persona con cattive intenzioni. E noi sappiamo poi cosa è successo: Dio ha preservato suo figlio, c'è stata purtroppo la strage degli innocenti. Comunque altre tre persone, qui non c'è scritto che erano tre, però in altri Vangeli è scritto che erano tre, ci sono anche i nomi di chi erano questi magi. Quindi siamo a 22 più 3 e siamo a 25. 25 persone erano a conoscenza di quello che Dio stava facendo. Ditemi, rispetto alle migliaia, centinaia di migliaia di persone che aspettavano, che cosa su 25?
solo 25 sapevano. Oggi Dio sta dicendo quello che sta per fare in questo tempo, e lo sta dicendo ed è un qualcosa di diverso, di straordinario. Dio ci sta facendo sentire in tutte le salse che Gesù sta per ritornare. Ma la cosa più importante che Dio ci ha detto, e io questa la voglio credere, la voglio ricevere e la voglio proclamare, perché questa cosa non è mai accaduta, ma Dio più volte ci sta dicendo che questo nostro territorio della provincia di Ragusa, e Siracusa, è territorio di risveglio dove Dio manifesterà la sua gloria, e tu se ci credi lo devi proclamare. Questo è territorio di risveglio. Sapete che vuol dire risveglio? Che chi comincia, chi già conosce qualcosa, ora gli crescerà la fede, gli crescerà la fame, la sete di conoscere di più, di volere di più, di desiderare di più, per centrare il proposito di Dio e fare la sua perfetta volontà. Se noi abbiamo questo desiderio, cresciamo con questo desiderio di centrare il proposito di Dio, di essere nel posto giusto. Sapete chi è che fa un muro a secco? Qua ce ne abbiamo uno. Quando vede le pietre, non prende per fare il muro una pietra qualsiasi, ma vede le pietre che già ci sono e cerca quale pietra fra le altre, quella giusta per posarla nel posto dove, o no? Quindi c'è una ricerca tra le pietre disponibili per prendere quella giusta. E dopo che hai collocato quella pietra, cerchi l'altra che si combaci in qualche modo, che si incastri. Se poi c'è qualche spazio, allora cerca qualche pietruzza e gliela riempie il foro. Ma cerca ogni volta la pietra giusta nel posto giusto. Se tu togli da un muro una pietra e prendi un'altra pietra e gliela vuoi infilare, non funziona più. Ma se tu, mentre lo costruisci, metti la pietra nel posto giusto, avrai un bel muro che è diventato, addirittura ho saputo che le mura a secco sono diventate patrimonio dell'umanità. Oh, non so se ancora già è ufficiale, però ho sentito dire che stanno diventando patrimonio dell'umanità, proprio perché è qualcosa di unico che abbiamo noi in Italia, soprattutto nel sud, in provincia di Ragusa e Siracusa in modo particolare, ma io ho visto anche in Puglia. In Puglia ci sono mura precise come le nostre, mura a secco, che vengono fatte le due facciate e poi nel centro poi si riempie. Dappertutto, sì, ma diciamo che voi non li trovate in altri posti del mondo, ecco. In Italia ce ne sono, nel sud, diciamo che generalmente nel sud, la Sardegna diciamo che fa parte dello sud, e centro Italia, ma comunque, quello che il Signore vuole che noi comprendiamo è che ognuno di noi possa essere collocato nel posto giusto per fare l'opera. Abbiamo letto all'inizio che il Signore dice: io conosco le tue opere, io conosco le tue opere, ma l'opera tu la puoi fare, quella giusta, ora poi lo vedremo, leggeremo la scrittura, le opere giuste le faremo nel momento in cui tu sei nel posto giusto. Ma se nel posto sbagliato non puoi fare le opere. Ora, cosa deve succedere perché noi possiamo compiere le opere giuste, quelle che il Signore ci ha chiamato a fare? Dobbiamo uscire fuori dall'identità di quello che gli altri ci hanno detto che siamo. Devi spogliarti della tua vecchia identità. Ognuno di noi abbiamo un passato, abbiamo un'identità, e l'identità che ci ritroviamo è in base alle esperienze che abbiamo fatto, a quello che, come ci hanno trattato, cosa ci hanno insegnato, come, cosa ci hanno trasmesso a scuola, in famiglia, nelle esperienze, e ci siamo formati un'identità. E quindi dentro di noi, nel nostro essere, noi siamo molto consapevoli di essere deboli, di essere fragili, di essere a volte incapaci, di tante limitazioni, di stancarci facilmente, di prendere spesso delusioni. C'è tutto quello che, diciamo, poi ci fa vivere tristi, ci fa vivere angosciati, non ci fa vivere nella gioia. Noi sappiamo che nel frutto dello Spirito c'è la gioia. E se manca la gioia, significa che manca tutto. Quando c'è la gioia del Signore, allora vuol dire che tu vedi tutto verde, tutto positivo, tutto bello, anche le cose storte. Perché attraverso le cose storte Dio ti fa capire delle cose meravigliose, cose che non potresti capire in altri modi. Quindi abbiamo bisogno di cambiare l'immagine che noi abbiamo di come noi ci vediamo. Secondo Corinzi capitolo 5 verso 17 dice: se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura, quindi una nuova identità. Le cose vecchie sono passate, ecco, tutte le cose sono diventate nuove. Che significa? Che se prima eri limitato, se prima eri con poca conoscenza, con poca forza, facilmente ti stancavi, cioè limitato dalle risorse, che sono anche limitate. Ogni volta devi fare i conti con i 4 centesimi e devi fare i conti con il tempo che hai, che è poco, e devi fare i conti con tutto, e devi darti da fare, devi correre, devi correre, devi correre, devi, e sei limitato dal fare le cose con i tuoi sforzi, e spesso ti stanchi. Dio ti fa sapere stamattina che tu sei una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate. Se tu ancora corri per fare le cose, e perché se no non ci arrivi, devi correre, devi correre, devi correre, e ti devi stancare, sappi una cosa, che l'uomo nuovo non ha bisogno di stancarsi, e non ha bisogno nemmeno di fare troppi sforzi, perché l'uomo nuovo attinge presso altre risorse. L'uomo nuovo ha la possibilità di attingere in un'altra dimensione. Noi, l'uomo nuovo, molti, la religione non ha mai detto queste cose perché non le ha mai sperimentate, ma se andiamo a leggere la parola di Dio e quello che stamattina stiamo leggendo, lo rileggo, dice: se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura, le cose vecchie sono passate, ecco, tutte le cose sono diventate nuove. Che cos'è che è diventato vecchio e tutte le cose sono diventate nuove? Tutti i sensi del non posso, della non ce la faccio, che sono stanco, sono limitato, non, cioè quel non posso, non posso, non posso, non posso, che spesso diciamo, non ce la farò, non ce la faccio. Tutto questo non è per la nuova creatura, è per la vecchia creatura, quello che cammina ancora nel modo, come diceva l'apostolo Lirio, nel modo naturale, che ancora non ha rinnovato l'immagine, cioè non è ancora fermo con la somiglianza del vecchio uomo, anche se ha una nuova immagine, è una nuova creatura, ma ancora si vede nello specchio come il vecchio e non vede niente di nuovo, vede sempre il vecchio. Allora c'è bisogno che andiamo a cambiare l'immagine, l'immagine, quella che il Signore ha fatto, quell'opera nuova, e devi cercare che nella presenza di Dio, che Lui possa veramente modificare dentro di te l'idea di come ora Lui ti ha fatto diventare. Amen? Allora, noi non siamo più soggetti sempre alle limitazioni fisiche. Non siamo più soggetti sempre alle leggi della natura. E nemmeno siamo più soggetti alle leggi dell'economia del paese. O se entriamo nel soprannaturale, il nostro paese diventerà un paese senza debiti. Ci vuole un grande miracolo. Quanti sono d'accordo che ci vuole un grande miracolo? 36.000 euro di debito a testa abbiamo. E appena nasce il bambino, piange perché sa quanti debiti ha. Dice, ma io non ho fatto niente, che colpa ne ho io? Qualcuno ha fatto qualcosa. Non siamo più dipendenti dalle limitazioni. Però sapete quando non siamo dipendenti dalle limitazioni? Quando entriamo nel proposito di Dio. Quando stiamo ascoltando Dio, stiamo facendo quello che Dio ci dice. Se stiamo facendo quello che Dio ci dice, allora arrivano altre risorse, quelle del cielo. Non so se avete l'idea di Gesù quando si è trovato 5.000 uomini morti di fame, senza contare le donne e i bambini, perché poi alla fine hanno mangiato tutti, quei 5.000 donne e bambini, quindi diciamo 12-13.000, hanno mangiato tutti. E come hanno mangiato? Gesù li ha portati nel ristorante? Non ci sarebbe stato uno spazio adeguato per fare entrare 13.000 persone, 12.000 persone. Eppure hanno mangiato tutti. E 12 ceste sono avanzate. Hanno mangiato il primo e il secondo. Non c'era il contorno e manco la frutta. Però hanno mangiato, si sono saziati. Sono avanzate 12 ceste. E non erano i cestini, erano ceste, lo dico in greco, tipo i gruedi, contenitori abbastanza larghi e alti così, fatte di canne e vimini. Ecco, una volta venivano usati, ora ci sono i contenitori di plastica, una vasca bella grande di plastica, con queste si raccoglieva l'uva. Si vendemmiava e poi chi è che faceva la giornata del vendemmiatore si portava una cruedda a casa, la metteva nel portabagagli della bicicletta, che allora manco tanti mezzi c'erano motorizzati, io parlo della mia infanzia. Quindi dalla preistoria, insomma, va. Ora, la nuova creatura, quello che entra nel proposito di Dio e comincia a centrare la volontà di Dio e a fare la volontà di Dio, quando prega arrivano le risorse. Quando prega arriva la salute. Quando prega arriva la soluzione del problema. Ma se tu stai vivendo la tua vita e non hai intenzione di entrare nel proposito di Dio, quando preghi non succede niente. Non succede niente, non cambia niente. E allora dici non funziona. È chiaro che non funziona. Ma se tu vuoi entrare nel proposito di Dio, se entri nel progetto di Dio, funziona. Ma nel progetto di Dio non è bene la Chiesa. Quella è l'ultima cosa. Il progetto di Dio è quello che Gesù deve regnare nel tuo cuore 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 30 giorni su 30, 12 mesi su 12 mesi. Allora, se tu entri, fai entrare il Signore nella tua vita e tu entri nel suo proposito, e allora non ci saranno più limitazioni, perché Dio provvederà per ogni bisogno. L'Apostolo Paolo era un uomo che aveva le limitazioni umane, però si è trovato in una nave dove il comandante era un cretino. perché poteva essere bravissimo come comandante, ma siccome lui non aveva la conoscenza di Dio e non aveva un rapporto con Dio, ha pensato di partire con la nave. Allora non c'era il meteo e non c'era nemmeno la possibilità di comunicare poi con, non c'erano le radio. Scusate. Allora, l'unica cosa che poteva preparare le persone e preservarle dal peggio era la relazione con Dio. Guarda caso, in quella nave c'era Paolo. E lo Spirito Santo aveva detto a Paolo: digli che questo viaggio è un viaggio pericoloso. Digli di non partire. E lui si fa portavoce e parla al comandante e gli dice: io ho un rapporto con Dio. Dio mi ha detto che questo viaggio è pericoloso. Guardate che il comandante dice: e io ho visto sentire a Cristo. Fra l'altro, che prigioniero, che manette. Questo criminale, pensava probabilmente, era prigioniero per Cristo. Si era appellato a Cesare, perché c'era nel progetto, nel proposito di Dio, che doveva arrivare a Roma. E quindi è stato preso sotto gamba quello che questo prigioniero ammanettato ha detto. Ma cosa ha fatto il prigioniero? Il prigioniero ha detto: signore mio, tu hai detto che gli agire a Roma. Cristo qua, avventuriero, non mi ha dato ascolto. A Roma comunque c'è di arruare, anche se il viaggio è pericoloso. E è successo che per 2 settimane non hanno visto il sole di giorno e nemmeno le stelle di notte. Cielo coperto, pioggia, vento, tempesta. Era nel Mediterraneo, il nostro mare. Alla fine le cose peggioravano fin quando la nave si è distrutta tutta quanta. E ogni pezzo della nave è stato utilizzato come zattera per aggrapparsi tutti i naufraghi su questi pezzi di legno della nave. Ma il Signore gliel'ha detto, gli ha detto: nessuno morirà, nessuno si perderà, tutto l'equipaggio sarà tutto salvato, ma la nave andrà distrutta. E così è successo. Sono arrivati a Malta, hanno fatto, allora venivano accolti, ora Malta non accoglie più nessuno. Comunque allora sono arrivati questi naufraghi, anche perché era una cosa rara che arrivavano naufraghi, ora arrivano sempre. Quindi sono arrivati tutti bagnati, esausti naturalmente, ma tutti, erano più di 300 persone. E lì subito cosa succede? Una vipera morde Paolo. Quindi insomma, prima il naufragio, poi la vipera. Ma Paolo che fa? Prende quel, senza scomporsi, prende quella vipera, la mette sul fuoco e viene bruciata. Tutti gli altri dicono: ora Cristo morirà. E invece non mosse. Ma Paolo manca ha pregato. Era nel proposito di Dio. Era nel progetto di Dio. E tutte le difficoltà venivano superate uno a uno. Significa che ha fatto un viaggio non in prima classe, non classe business, era una classe, che classe, sottosviluppata, altro che classe. Però è arrivato fino a Roma, ha superato tutte le difficoltà, ha predicato anche a Siracusa. Cioè, era nel proposito di Dio. E nel proposito di Dio lui ha vissuto in un carcere a Roma. E lì, da lì partivano tutte le comunicazioni. Il paragone non regge. Tipo quelli che sono, diciamo, i mafiosi che sono arrestati e vengono portati in carcere, continuano ancora a comandare da lì, Paolo diceva che il mio spirito non è incatenato, sono le mie mani che sono incatenate, ma il mio spirito è libero. E lui lì predicava, lui lì proclamava la parola, consolava, confortava. Ecco, noi nella nuova natura, le cose vecchie che sono passate, tutto è diventato nuovo, nella nuova identità noi possiamo superare tutte le difficoltà ad una, man mano che si presentano Dio ci darà sempre una via d'uscita. Se sei nel proposito, tu devi cercare di stare dentro il proposito di Dio, dentro il progetto di Dio, devi fare in modo che Dio sia onorato attraverso la tua vita e che altri vedano che Dio vive nel tuo cuore, che sei una persona onesta, coerente, una persona che non dice la verità, una persona che se vede qualcuno nel bisogno non si gira dall'altra parte, ma che si prodiga, che fa qualche cosa di vero e che soprattutto non si confonde, ma in ogni cosa si presenta davanti a Dio e dice: Signore, ho incontrato questa persona sofferente, che cosa gli dico? Come posso consolare questa persona afflitta? Come posso essere la tua bocca? Come posso essere le tue mani? Man mano che incontrerai delle cose, delle situazioni, Dio ti intenererà il tuo cuore, tu diventerai sensibile e Dio ti userà e il tuo cuore esploderà di gioia. Perché quando serviamo Dio siamo nella gioia, quando entriamo nel proposito di Dio. Ma se tu cerchi Dio per realizzare i tuoi progetti, per realizzare, diciamo, gli affari, per realizzare questo e solo per quello, io ti dico una cosa: se tu cerchi Dio, gli affari tuoi andranno a gonfie vele, ma se lo cerchi per gli affari, tu fallirai. Se cerchi Dio per gli affari, non funziona. Dio ha detto: cercate il regno di Dio, la sua giustizia e tutte le altre cose saranno sopraggiunte. Poi arriverà la benedizione. Ora vi voglio dire come siamo nella nuova creazione. Quando tu hai dato la possibilità a Gesù di entrare nel tuo cuore, se non l'hai mai fatto, questa mattina puoi farlo. E diventa lo Spirito di Dio, ti fa una nuova persona. Ti ricrea un'immagine perfetta dentro di te, è un'immagine spirituale, non è l'immagine fisica, dentro ti ricrea una immagine nuova, poi devi cominciare ad assomigliare a Gesù, immagine e somiglianza. Ora, se io vi parlo della Ferrari, quanti conoscono la Ferrari? Anche chi non è interessato allo sport, eccetera, sapete che cos'è la Ferrari? Non è una berlina, non ha tutti i comfort di una berlina. Ora immaginate se ognuno di noi avesse la Ferrari per andare al lavoro e poi la parcheggia davanti alla porta o se ne gira a fare la spesa. Ditemi, sarebbe normale? Assolutamente no, che scomoda. Io specialmente mi parisse che fuori assettato un terra. Già quando mi siedo nella macchina di mio figlio, mi sembra che sono seduto a terra. Poi quando sono seduto, se ci riesco a sedermi bene, poi mi sento dentro una bella macchina. Ma io non mi ci trovo, preferisco stare in alto. E questa è la Ferrari è una macchina che è stata creata non per gli scopi per cui sono state create le altre macchine, è una macchina che è stata creata per sfidare il tempo, per sfidare la natura. A che velocità si prendono le curve? Sì, no, quando si è in competizione nella gara,
no,
rettilineo, su, 360. Ma le curve non è che frenano nelle curve. Cioè le curve quando è lanciata sono oltre 200 km orari, un po' di rallentamento, ma siamo lì. Cioè tu fai un percorso lungo in pochissimo tempo. Cioè sono create per uno scopo, non sono create per andare al lavoro. Ecco, noi siamo come la Ferrari, fratelli. Siamo stati ricreati per sfidare il tempo e la natura. Siamo stati creati non per sfidare, ma per avanzare come dei carri armati che non si fermano davanti agli ostacoli. Tu non sei come, non voglio dire per forza come una Ferrari, tu non sei come un piccolo veicolo che se c'è il muro si confonde, ma come un carro armato che ci salta di sopra il muro e lo toglie il muro. Siamo fatti così. Se crediamo e ci identifichiamo nella nuova natura in Cristo, se il Signore mi dice che devo fare una determinata cosa e trovo una casa davanti, io la posso andare oltre, quella casa viene demolita. Noi abbiamo letto nella parola di Dio in Marco 11 dal verso 23 che se uno crede, quello che dirà può dire al monte, spostati e il monte si sposta. Ma questo quando? Se sei nel proposito di Dio, se sei nel progetto di Dio, se stai seguendo il piano di Dio e c'è una montagna, puoi dire al monte spostati e gettati nel mare. Ci sono persone che sono malate, gravemente malate, e vengono guarite. Alcuni vengono guarite proprio per misericordia, perché manco fede hanno. Il paralitico che gli hanno calato dal tetto è stato guarito. Perdonato, come sono stato perdonato anch'io, manco io gli ho chiesto, qualcuno mi ha portato in chiesa e io ho creduto e ho ricevuto Gesù e la mia vita è stata, diciamo, pacificata con Dio e da quel momento ho dato il mio cuore al Signore e quindi cammino nel timore di Dio. Da quel momento io appartengo a Dio, sono parte della famiglia di Dio. Cioè chiunque crede nel Signore diventa figlio e entra nella famiglia, figlio adottato ma anche figlio, ci spiegava l'Apostolo, anche naturale, non solo figlio adottato perché appartenevamo a un'altra famiglia, ma poi siccome il Signore ci ha fatto rinascere nello Spirito, quindi siamo figli veri. Perché abbiamo la natura di Dio, abbiamo lo stesso sangue di Dio che il Signore Gesù ci ha voluto donare. E allora noi siamo persone che dobbiamo sfidare le circostanze, ma non possiamo sfidarle se stiamo facendo il nostro percorso, non il suo percorso. Se Dio veramente è al primo posto, se Dio veramente lo sto onorando con la mia vita, allora io posso dire quello che diceva l'Apostolo Paolo, posso dire quello che diceva l'Apostolo Pietro, posso dire quello che diceva Davide. Che volete sapere cosa dicevano? Ve lo dico. Davide diceva nel Salmo 23: l'Eterno è il mio pastore, nulla mi mancherà. Se il Signore è il tuo pastore e non sei tu che pasturi la tua vita, ma è Lui che pastura la tua vita, e allora non ti mancherà nulla. Se tu dici sì, vero è, ma se io non vai a travagliare però non arriva niente, tu continua con questa filosofia, potresti fare qualche cattiva esperienza, perché è una grazia di Dio che puoi andare a lavorare. Amen. Ci sono persone che succede un incidente e finiscono tutto. Comunque Davide poteva dire: l'Eterno è il mio pastore, nulla mi mancherà. Paolo diceva ai Filippesi: io posso ogni cosa in colui che mi dà la forza. Filippesi 4:13. Io posso ogni cosa Ma chi era diventato l'Onnipotente? Se uno dice io posso ogni cosa, vuol dire che in colui che mi dà la forza, ma Paolo non viveva per sé. Se tu leggi la storia di Paolo, tu vedrai che non vive per i suoi progetti, vive per il progetto di Dio. Lui ha finito di vivere dal giorno in cui Gesù gli ha parlato nella via di Damasco. Da quel momento, quando è caduto a terra ed è diventato cieco, da quel momento lui è morto a se stesso. E da quel momento la vita che ha vissuto non l'ha più vissuta per se stesso, ma l'ha vissuta per Gesù Cristo. Allora puoi dire, io posso ogni cosa in virtù di colui che mi dà la forza, perché non vivo più per me stesso, ma vivo per Cristo. Amen. Filippesi, abbiamo detto. Pietro, vediamo cosa dice Pietro. In seconda Pietro, capitolo 1, verso 13, poiché la sua divina potenza ci ha donato tutte le cose che appartengono alla vita e alla pietà. Un po' quello che dice Davide. Davide dice, nulla mi mancherà. Pietro dice che Dio ci ha dato tutto quello che mi serve per la vita fisica e anche per la vita spirituale. Per mezzo della conoscenza di colui che ci ha chiamati, mediante la sua gloria e virtù, attraverso le quali ci sono donate le preziose e grandissime promesse, affinché per mezzo di esse diventiate partecipi della natura divina, dopo essere fuggiti dalla corruzione che è nel mondo a motivo della concupiscenza. Se tu sei fuggito dalla concupiscenza, dall'attrazione dello spirito di questo mondo, e ti sei staccato dall'influenza dello spirito di questo mondo che cerca di contaminare chiunque, facendoti peccare nella maniera senza che te ne accorgi, e devi fare violenza per non peccare, però il Signore ci ha detto che possiamo cavare gli occhi, tagliare una mano, se il tuo occhio è occasione di caduta, cavolo. Se è la tua mano, la puoi mozzare. Noi dobbiamo essere violenti nella decisione di mantenerci puri e sfuggire alla contaminazione dello spirito di questo mondo e mantenerci puri, perché siamo Ferrari, siamo Formula 1. Dobbiamo sfidare lo spirito di questo mondo e le leggi di questo mondo e le condizioni della natura di questo mondo, perché è caduto in disgrazia questo mondo, ma noi siamo persone che siamo stati alzati a una nuova vita, e questa nuova vita la dobbiamo vivere pienamente, perché altrimenti, altro che terra di risveglio, se tu credi veramente, ed entri nel tuo ruolo e ti risvegli ed entri nella tua posizione e cominci a sfidare tutte quelle opposizioni che ti impediscono di essere un missionario, di essere nel compito che Dio ti ha affidato, e tu cerchi di distruggere tutto quello che il nemico ti mette davanti. Ostacolo per ostacolo. Quando Paolo si trovava sulla nave, non è che subito hanno avuto delle difficoltà, hanno dovuto buttare tutto quello che c'era nella nave, quindi anche le cose da mangiare per alleggerire la nave, hanno dovuto buttare le cose da mangiare, e quindi hanno digiunato, quindi superato difficoltà sopra difficoltà, man mano l'acqua che entrava dovevano andarla a buttare, 14 giorni e 14 notti di sofferenza, di fatica, di combattimenti, ma lui non si disperava, perché poi addirittura è venuto un angelo, gli ha detto non temere, non ti preoccupare, nessuno di voi si perderà, Dio ha preservato l'equipaggio interamente, nessuno morirà, te lo garantisco. È arrivata una garanzia, una parola sicura. Paolo era sicuro perché Dio gli aveva dato la conferma, e quindi lui era l'unico che non si scoraggiava, ma che incoraggiava gli altri.
Quando siamo nel piano di Dio, nel progetto di Dio, noi saremo persone che non ci scoraggeremo, perché saremo incoraggiati dallo Spirito di Dio e incoraggeremo gli altri. E mentre incoraggiamo gli altri saremo nella gioia, perché siamo nel proposito. E allora possiamo usare la fede, allora possiamo vedere miracoli, allora possiamo vedere come... Perché alcuni vengono guariti e altri no? Io la risposta non ce l'ho precisa, però un'idea me la sono fatta. Alcuni della guarigione non se ne faranno niente. Continueranno a vivere nel peccato e vivere per la loro vita di corruzione. Se invece ci sono persone che si innamorano di Dio e vogliono camminare per raccontare a tutti quello che il Signore ha fatto nella loro vita, allora quelle persone magari prendono la guarigione. Molte persone, quando ci sono eventi come quello che abbiamo avuto giovedì, vengono, vediamo che cosa succede, vediamo, Dio mi guarirà. Io ho visto persone guarire, ma non erano intenzionate, ma Dio, per darmi una lezione che mi è servita caramente, ha guarito una persona che era cieca e sorda. E quella persona non aveva nessuna intenzione di fare la volontà di Dio. Però mi ha fatto vedere che Dio fa anche queste cose. E quando quella persona, dopo quasi un mese, ha dimostrato che non era per niente interessata a cambiare la sua vita, è diventata più sorda di prima e più cieca di prima. E dopo ho capito, Signore, a che serve che le persone sono guarite se non vogliono servirti, se non vogliono camminare in novità, se non vogliono camminare per lo Spirito. A che serve? Infatti il mio messaggio non è per cercare le folle. Il mio messaggio è perché le persone si prendono la salvezza e se la portano fino in fondo. Venerdì ho saputo una cosa, questo l'ho saputo giovedì, me l'ha raccontato l'Apostolo. Voi lo conoscete, il pastore Pietro Varrazzo, molti lo conoscono, è stato qui a predicare. Mi ha detto, dice, lo sai che Pietro Varrazzo ha avuto un infarto ed è morto e poi è risorto. Ho detto, io non ne sapevo niente. E come è successo? Cos'è successo? Niente, ha avuto... Poi io l'ho chiamato. E lui mi ha raccontato che il giorno prima si è sentito male, un dolore al petto come classico, ma non era una cosa insopportabile, ma non me la sono sentita di continuare. Ci avevo parcheggiato la macchina nel garage e poi ho avuto questo dolore che è durato un po'. Mi sono fermato, mi sono appoggiato. Quando mi è passato sono ritornato normalmente a vivere, a fare le cose di prima. La sera poi ha parlato con sua moglie è un medico, e ha detto, sai, mi è successo questo, questo e quest'altro. E dice, domani dobbiamo andare in ospedale, dobbiamo fare dei controlli. E il cardiologo, che era una donna, ha detto, dobbiamo fare dei controlli, facciamo dei controlli, ma lei prenda una cardiospirina, che è un vaso dilatatorio, e così possiamo vedere meglio. E lui ha detto, dottoressa Alt, io sono allergico alla cardiospirina, la chiamano cardiospirina perché è dosata, cioè diciamo è una piccola quantità, quindi ha un dosaggio diverso, per cui la chiamano cardioaspirina o aspirinetta. È sempre la stessa quantità, la stessa cosa. Ma lui dice, io me ne vado in shock anafilattico. Dice, non si può, come noi siamo in ospedale, abbiamo tutte le attrezzature. Appena in pochi secondi, appena ho preso quella compressa, sentivo che me ne stavo andando. I battiti del cuore sono diminuiti, fin quando il cuore si è arrestato. Lui ha preso la mano di sua moglie e con la forza che avevo ho cercato di salutarla.
mi ha detto, cercate di salutarla. Dopodiché sto parlando di un uomo fantastico, che io ho una grande stima di quest'uomo. E lui raccontava con tanta serietà quello che è stato lì. Dice, appena poi mi sono visto uscito dal corpo nudo. Ed ero nudo, ma non mi vergognavo di essere nudo. Ma non camminavo, ma venivo traghettato. E ho detto, ma che significa traghettato? Mi spieghi meglio. Cioè, senza muovere le gambe mi muovevo. Mi muovevo, ma mi sentivo osservato da tanti occhi. Ed c'erano dei colori stupendi, meravigliosi, ma qualcosa di fantastico. Ma io, mentre mi muovevo, venivo guardato da tanti, tanti occhi, ma non erano occhi che mi giudicavano o che mi accusavano, ma che facevano tutti il tifo per me. Mi sentivo amato da tutti questi occhi che erano lì. E il Signore Gesù, che io non vedevo, ma che sentivo, che era molto vicino, e io gli ho fatto 1000 domande e lui mi ha dato 1000 risposte. E ho detto, ora qualche cosa che c'è l'umanista morisce. Ora me lo dice qualche cosa di quello che gli è. E io non ho avuto il tempo di poter fare tante cose, di fare tante domande, però lui mi ha detto una cosa, gli ho chiesto se perché sono nudo e non sono vestito. E lui mi ha detto, perché voi siete la cosa più preziosa della creazione, la cosa più bella della creazione. Non avete bisogno di niente, perché siete più belli dei diamanti e dell'oro. Siete qualcosa di stupendo, di meraviglioso, siete completi nella bellezza, cioè così è come siete. Quindi sentiti amato e sentiti prezioso. Poi gli ha detto, e quando ritorni? Molto presto. Ma come l'ha detto, mi si è accaponata la pelle, nello spirito naturalmente. E mi sentivo attratto che c'era una luce immensa. E lui dice che si è sentito attratto, volevo andare lì. E il Signore mi ha detto, alt, fermati, perché dopo che passi quella luce c'è il non ritorno. C'è tua moglie che ti sta pregando perché ti vuole riavere, quindi devi ritornare. E immediatamente mi sono svegliato e vedevo ancora con quelle cose che mi mettevano nel petto per farmi l'elettroshock, ho detto basta, basta, sono tornato in vita, no? Smettetelo, ormai non muoio. Questo è successo qualche mese fa e me l'ha raccontato personalmente con la sua bocca. L'altro ieri mi ha detto, e io gli ho detto, ma da quell'esperienza cosa è cambiato dentro di te? Mi ha detto tutto. Premesso che era un uomo integro, un uomo che ama la presenza di Dio e ama la parola. Ma allora che cosa è cambiato di fatto? Cos'è cambiato? La consapevolezza che non posso perdermi nemmeno un secondo per viverlo come voglio io, ma per viverlo come vuole Lui. Ho capito che il tempo che abbiamo qui su questa terra non è tanto, è il tempo che il diavolo ci va rubando, e io non ho più nessuna intenzione di farmi rubare tempo, ma voglio spendermi per Dio. Io ho sentito un suo messaggio che lui ha predicato, ma ho visto la serietà e la solennità di quello che dice e la pesantezza di quello che dice. Perché? Perché è tutto reale. Il cielo è reale. Dopo questa vita non è finito niente. Dopo questa vita comincia l'altra, quella che può essere la peggiore o può essere la migliore. Però attenzione, il Signore dirà Io conosco le tue opere. Quali opere puoi tu presentare a Dio? Cosa hai fatto? In ubbidienza al Signore nel proposito di Dio. Se non hai fatto niente, non preoccuparti, però pensa che il tempo non è tutto a tua disposizione. Comincia a dire: Signore, mi voglio sbracciare, tu mi aiuterai a fare quello che tu mi chiedi di fare. Amen? Noi siamo equipaggiati, cari nel Signore, per affrontare tutte le difficoltà e restare indenni. Se tu leggi in Isaia capitolo 43 verso 2, leggi: quando passerai attraverso le acque io sarò con te, o attraverserai i fiumi non ti sommergeranno, quando camminerai in mezzo al fuoco non sarai bruciato e la fiamma non ti consumerà. Isaia 54, 17, qualche capitolo dopo: nessuna arma fabbricata contro di te avrà successo, e ogni lingua che si alzerà in giudizio contro di te la condannerai. Questa è l'eredità dei servi dell'Eterno, e la loro giustizia viene da me, dice l'Eterno. E allora è tempo di finire di guardarci allo specchio del mondo, lo specchio vecchio. Buttiamolo, quello specchio vecchio che ti deforma. Avete mai visto uno specchio che ti deforma? Non ti fa vedere com'è, ti fa vedere tutto deformato. Ci vuole uno specchio bello perfetto e allora tu ti vedi. L'unico specchio perfetto è la parola di Dio. L'unico specchio perfetto è quello. Sto avviandomi alla conclusione. Rileggo una scrittura che ultimamente il Signore ci sta martellando su questo, anche l'Apostolo ha citato questa scrittura. Secondo Corinzi capitolo 4 verso 18: mentre abbiamo lo sguardo fisso non alle cose che si vedono, ma a quelle che non si vedono, poiché le cose che si vedono sono solo per un tempo, ma quelle che non si vedono sono eterne. Noi dobbiamo avere lo sguardo alle cose che non si vedono, cioè quelle cose che sono invisibili, ma attraverso la parola di Dio le vediamo, perché io ci credo. Mentre le cose che si vedono hanno una durata nel tempo molto limitata. Vi voglio fare un piccolo esempio, poi vado veramente alla conclusione. Andando nella casa di mia suocera, che loro ormai non ci sono più da tanto tempo, ma c'è ancora mio cognato, su una scarpiera c'è una foto incorniciata di me e mia moglie fidanzati. Eravamo la coppia più bella del mondo. Non è, almeno io credo per me. Poi ognuno nel suo era. Guardate come eravate, quando avevate 20 anni. Mia moglie aveva 19 anni e non eravamo ancora sposati, io avevo 24 anni. Insomma, eravamo verdi. Non c'erano capelli bianchi, non c'erano rughe, non c'erano macchie. Ora siamo ancora belli, ma non i più belli del mondo. Nello spirito più belli. Ma nel corpo, anche se non siamo da buttare, non siamo quelli lì. Le cose cambiano nel tempo. Le cose del tempo cambiano, ma le cose eterne non cambiano. Là non si invecchia. Lì non si invecchia. Quel bimbo che ha visto il nonno mentre lo operavano è stato in cielo e ha visto Gesù. E ha detto: io ho conosciuto mio il nonno. E il papà gli ha detto che era un pastore. Il papà gli ha detto: ma com'era? E era così? E ha preso una foto. No, questo c'ha gli occhiali. Io l'ho visto senza occhiali. Poi ha preso una foto di quando era giovane e ha detto: era così? Sì, sì, era così. Nel cielo siamo giovani. Nel cielo nessuno c'ha gli occhiali. Nel cielo non ci sono i segni del tempo, non c'è i segni della vecchiaia. Salvatore, poi vedete nel cielo come sarà. Io me lo ricordo, ma il tempo ha fatto un'opera dannosa anche in me, in ognuno di noi. Il tempo è tiranno, ma se guardiamo le cose che non passano, guardate che noi entreremo nelle meraviglie dell'eternità. Quando arriverà il momento, quando arriverà il tempo, e allora sì. Ora, l'ultima scrittura, e poi ci alziamo e preghiamo. Efesini, capitolo 5, versi 14, 15 fino al 17. Perciò la scrittura dice: risvegliati, o tu che dormi, risorgi dai morti, e Cristo risplenderà su di te. Badate dunque di camminare con diligenza, non da stolti, ma come saggi, riscattando il tempo, perché i giorni sono malvagi. Non siate perciò disavveduti, ma intendete quale sia la volontà del Signore. I tempi sono malvagi e noi dobbiamo riscattare. Amen? Quanti volete riscattare il tempo perduto? Quanti volete perseguire a continuare perdendo tempo? Vedo che nessuno alza la mano e quindi ha recepito il messaggio. Non fatevelo rubare. Siamoci in piedi. Signore, meraviglioso. La tua parola ci apre un mondo. La tua parola ci fa vedere che cosa tu hai fatto nella nostra vita, ma soprattutto ci fa vedere cosa vuoi fare ora in questo tempo. Tu vuoi, Signore, che questo messaggio di vita che tu, Signore, mi hai fatto ascoltare stamattina, io lo possa vivere pienamente, e nella pienezza voglio trasmettere la pace che tu mi dai, tutta la pace, Signore, che tu stai infondendo nel mio cuore. Io voglio riceverla e condividerla, la voglio portare a quanti, Signore, sono disperati, a quanti non hanno una soluzione. Voglio portare un messaggio di speranza, un messaggio di vita, un messaggio vero di chi sei tu. Ma soprattutto, Signore, voglio che ognuno di noi nel risveglio possiamo ritornare a sentire quello che tu hai detto: chi ha orecchi da udire, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Io ce l'ho l'orecchio, Signore, e voglio ascoltare, e voglio tenerlo aperto. Voglio che i membri di questa chiesa, Signore, possano avere le orecchie aperte per ascoltare te. Adesso hanno ascoltato me, ma per una settimana possono sentire continuamente te. Io ti affido, Signore, tutte le persone desiderose di ascoltare la tua voce, che possono veramente continuare ad ascoltarti mentre leggono le scritture, che possono sentirti e possono seguirti e possono entrare nel tuo proposito. Io benedico ogni famiglia, anche di quelli che ascolteranno attraverso la visione del video, perché oggi stamattina non c'erano. Signore, voglio che nessuno si perda l'opportunità di vivere la parola nel momento e di nutrirsi della parola del momento. Signore, ti voglio ringraziare perché noi vedremo nell'essere, nel tuo proposito, molti segni, miracoli e prodigi. perché cresceremo nella consapevolezza che siamo soprannaturali e quindi possiamo, nell'adempimento del tuo proposito, sfidare anche le leggi del tempo e della natura. Perché tu, Signore, attraverso la parola ci hai fatto ricordare che Giosuè ha fermato il tempo per circa un giorno, che Mosè ha aperto il mare, che Gesù ha camminato sulla mare in tempesta e ha sedato la tempesta. Abbiamo visto come nel tuo nome si può anche rompere e spezzare un tornado, una tromba d'aria può essere distrutta. Signore, ultimamente la natura si sta ribellando, troppo ribelle, troppi danni, troppe alluvioni, troppe... sta aspettando la manifestazione dei figli di Dio che possono calmarla, perché preda dai demoni, dai nemici spirituali che sono nel secondo cielo, che usano la tempesta per distruggere, usano la pioggia per fare gli alluvioni. Ma tu la pioggia l'hai fatto per annaffiare, ma i demoni, Signore, la concentrano tutta l'acqua in un posto per fare danno. E noi, Signore, vogliamo avere quella fede per poter anche fermare. Signore, vogliamo entrare nel tuo proposito. Signore, grazie per quello che tu oggi, Signore, ci stai ministrando. Non lo vogliamo dimenticare, ma lo vogliamo conservare nel nostro cuore per vivere. Nel nome di Gesù.
Amen.
Amen.